Buongiorno a tutti e soprattutto buon caldo a tutti, visto che fa molto caldo. Comunque, possiamo anche rinfrescarci all'ombra della parola del Signore, almeno questo è il nostro desiderio stamattina. Il tema di questa mattina è follie d'amore e credo che qualcheduno, forse più di uno, abbia compiuto o fatto delle follie d'amore nella vostra vita, nella nostra vita. Prima di iniziare volevo raccontare una piccola storia, molto vecchia, non so se ancora si usa, perché la storia è di due fidanzati che nel loro anniversario di fidanzamento si scambiavano dei regali. Adesso non so se i fidanzati si scambiano più i regali. Comunque, questo giorno capitava proprio nel giorno di Pasqua. Allora il fidanzato ebbe un'idea, una follia d'amore. Qual era? Si fece confezionare un uovo di Pasqua molto grande in cui lui ci si fu racchiuso dentro, e accompagnato da questo uovo di Pasqua una lettera, un biglietto. Dicendo che in questo meraviglioso giorno che ricordavano il loro fidanzamento, dice, donava la cosa più bella che lui aveva alla fidanzata. Però lui non poteva essere lì, ha detto che era andato via per lavoro, per un improvviso problema di lavoro. E viene portato questo uovo di Pasqua alla fidanzata. E la fidanzata ha letto il biglietto. Sapete cosa è successo? Eh? Sì, l'ha aperto l'uovo. Ma dice, penso si è detto, ma come, oggi è il giorno più importante, il regalo più bello, la cosa, e lui non c'è. Allora presa dall'ira, prese un portacenere, lo scaramentò addosso all'uovo di Pasqua e mandò all'ospedale il suo fidanzato. Follia d'amore. C'era un grande desiderio di fare una sorpresa alla fidanzata. La fidanzata ha fatto la sorpresa molto forte al fidanzato. Cose che succedono. Allora, leggiamo nel nostro testo di stamattina, Seconda Corinzi, capitolo 11, da 1 a 15. E parla anche qui di follie d'amore. E vediamo che cosa dice l'Apostolo Paolo. Vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia, ma sì, già mi state sopportando. Infatti, sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo, per preservarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua seduzione, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità della purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, e se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Stimo infatti di non essere stato in nulla inferiore a quei sommi apostoli. Anche se sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza e lo abbiamo dimostrato tra voi in tutti i modi e in ogni cosa. Ho forse commesso peccato quando abbassando me stesso perché voi foste innalzati, vi ho annunziato il Vangelo di Dio gratuitamente? Ho spogliato altre chiese, prendendo da loro un sussidio per poter servire voi. Durante il mio soggiorno tra di voi, quando mi trovai nel bisogno, non fui di peso a nessuno, perché i fratelli venuti dalla Macedonia provvidero al mio bisogno. E in ogni cosa mi sono astenuto, mi asterrò ancora dall'esservi di peso. Com'è vero che la verità di Cristo è in me, questo vanto non mi sarà tolto nella regione d'Acaia. Perché? Forse perché non vi amo? Dio lo sa. Ma ma quello che faccio lo farò ancora, per togliere ogni pretesto a coloro che desiderano un'occasione per mostrarsi uguali a noi in ciò di cui si vantano. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da oppositori di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono in servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Sebbene Paolo fosse pienamente consapevole che ciò che realmente conta non è quello che un uomo si vanta di essere, ma quello che il Signore sa che lui è. Tuttavia, perché i suoi oppositori hanno intrapreso la strada del vanto, si vantavano tanto, per mezzo di essi hanno conquistato il cuore di questi santi della Chiesa di Corinto. Per loro, per amor loro, Paolo fu costretto a, pure a malincuore, a scendere a questo tipo di battaglia, a scegliere la stessa strada per sconfiggere questi uomini con la stessa arma, cioè vantare se stesso. Elencare i suoi vanti è la sua unica motivazione perché fa questo. C'era un motivo ben valido, un motivo fondamentale perché scrive queste cose, per la salvezza della Chiesa di Corinto, perché non avevano riconosciuto l'autorità che Paolo aveva ricevuto da Dio e non avrebbero potuto nel seguito sopravvivere come testimoniare del Signore. La testimonianza che loro avrebbero dovuto dare del Signore stesso, in quanto figli di Dio e mettevano in pratica la parola ricevuta. Ho visto almeno 4 punti in questo brano. Il primo sono tutti punti che riguardano l'amore. Il primo che metto in elenco è: l'amore custodisce la vera purezza. Che cosa vuol dire? Perché l'inizio di questi versetti, i primi 2-3 versetti, dimostra Paolo un grande amore per questi fratelli. Un grande amore. Questo intenso amore gli fa crescere un altro sentimento. E qual è quest'altro sentimento se non la gelosia? Se non c'è amore, non c'è gelosia. Se uno non ama, non gli importa niente dell'altra persona. La gelosia è quel condimento che fa la differenza appunto nell'amore. Infatti chi ama veramente è consapevole che la gelosia è una conseguenza inevitabile, dettata da un rapporto esclusivo, privilegiato, perché chi ama vuole che l'altra persona sia una persona esclusiva per se stesso e abbia un rapporto privilegiato solo con se stesso. Ma questo sentimento di gelosia non si deve intendere come quello umano, perché la gelosia umana ha uno spiccato interesse egoistico e forse troppo forte anche. Infatti Paolo cosa descrive la sua gelosia? Lui era geloso di questi fratelli. Infatti Paolo lo descrive come la gelosia di Dio. Paolo era geloso dei suoi fratelli come la gelosia di Dio. E fa, esatto, Dio è geloso. Dio è un Dio geloso. Nel Decalogo, il secondo comandamento, che dice? Dice proprio questo. Perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri, i suoi figli, alla terza e alla quarta generazione, e di quelli che mi odiano. Esodo 25. Io sono un Dio geloso. L'esclusività che si sottintende con gelosia vuol dire non condividere con nessuno la persona a cui è diretto il nostro amore. Non condividere con nessuno. E perché Dio è geloso a un certo punto? Perché Dio è geloso? Perché Egli non perdonerà le nostre ribellioni e neanche i nostri peccati. Stamattina abbiamo cantato dei bei canti, abbiamo ascoltato anche quel bellissimo brano che ha letto Enrico, che ci parla di Gesù, che è stato dato Gesù per la nostra salvezza. E noi vogliamo ripagare il Signore di questo atto sporcando la nostra vita col peccato. Quando leggiamo questo brano, almeno di Esodo, lo leggiamo perché è scritto nel Vecchio Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento ci ricorda che Dio è geloso, che non vuole che i cristiani abbiano a che fare col peccato. Non vuole che l'opera meravigliosa di Gesù sulla croce sia sporcata dal peccato che i credenti possano fare. Giosuè dice queste parole ai figli di Israele quando sono entrati nella terra promessa. E Giosuè disse al popolo: voi non potete servire il Signore, perché Egli è un Dio santo, un Dio geloso. Egli non perdonerà le vostre ribellioni e i vostri peccati. Ecco perché è un Dio geloso. È un Dio che non vuole condividere la sua santità con niente, soprattutto col peccato, con quello che è peccato. Noi, una volta che siamo diventati cristiani, siamo diventati dei santi. Non perché noi siamo stati bravi, non perché noi ce lo meritiamo, ma per l'opera redentrice di Cristo Gesù. Siamo stati trasformati da peccatori a santi. Per meglio spiegare queste parole, Paolo usa un'altra illustrazione. Come un padre che ha cura e diligenza di dare in sposa la propria figlia. Una volta non era così, quando un figlio o una figlia doveva sposarsi, era il genitore che si prendeva cura di scegliere per la figlia un marito. E non era soltanto un atto, che noi magari oggi pensiamo un atto di padronanza, ma era anche un atto di responsabilità da parte del genitore, perché doveva scegliere una persona adatta a sua figlia. Una persona che poteva essere amata, una persona che poteva essere anche capace di sostenere e mantenere la figlia. E questa figlia doveva essere anche presentata degna davanti a colui che la doveva essere poi sposata. Era una responsabilità. Forse noi abbiamo perso questo concetto, perché noi oggi siamo più liberi sotto certi aspetti, ma non so fino a che punto abbiamo guadagnato in questo. Così Paolo, vediamo in questa circostanza un'illustrazione in cui lui prende le sembianze di un padre spirituale. Voleva presentare la Chiesa di Corinto a Cristo come una sposa pura. E l'Evangelo ci insegna che la Chiesa è la sposa di Cristo e le nozze saranno celebrate al suo ritorno. Fino a quel tempo la Chiesa si deve preparare alle nozze dell'agnello. Quando il Signore ritornerà, ci saranno le nozze dell'agnello. E la cosa, e noi sappiamo molto bene che la festa che noi ricordiamo più bella della nostra vita qual è? Le nozze. Non c'è un'altra festa più bella. Non c'è un'altra festa più bella. La festa delle nozze è la festa più bella, e poi quella che rimane sempre in mente per tutta la vita. Infatti in Apocalisse 19:7 dice queste parole: rallegriamoci ed esultiamo, proprio perché è una festa, perché è anche una situazione in cui noi dobbiamo porre mente come una cosa bellissima, e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Che bello queste parole, che bello. E questa era l'idea di Paolo, l'idea di Paolo. Come si preparava la sposa? Come si deve preparare la sposa? In Galati, capitolo 5, leggerò alcuni versetti, però se voi a casa lo potete rileggere con molta attenzione, vedrete cose importanti che fanno parte anche della quotidianità. E qui dice Paolo queste parole, come si dice ai santi, cioè come è adatto che i santi facciano queste cose, che i santi siano riconosciuti per queste cose, né fornicazione, né impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento, perché sappiatelo bene, nessun fornicatore e nessun impuro o avaro, che è idolatria, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Infatti, per queste cose, l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché in passato eravate tenebre, ma ora siete luci nel Signore. Comportatevi come luce, come figli di luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia gradito al Signore. Non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, piuttosto denunciatele. Guardate dunque con diligenza e come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Perciò non agite con leggerezza, ma cercate di ben capire quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito. Parlatevi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre, nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. E come abbiamo visto da questo elenco, tutta una serie di cose che portano ad affinare i santi, che portano a prepararsi. A che cosa? A questo che è l'incontro col Signore. E tutto questo perché? L'abbiamo detto. Perché Paolo aveva amore per i suoi fratelli. Paolo dimostrava proprio quell'affetto forte dell'amore. Cioè non voleva che questi venivano perduti per la situazione che si era venuta a creare dei falsi apostoli, che insegnava loro false dottrine, che insegnava loro un altro Vangelo, che presentava loro un altro Gesù, che presentava loro un altro spirito. Lui non voleva che questa chiesa fosse inquinata da queste cose e voleva che invece rimanessero legati a quell'idea. Per questo lui era geloso. E io vi faccio un po' riflettere, ma voi siete state mai gelosi di un vostro fratello della Chiesa? Siete mai stati gelosi di un vostro fratello, di una vostra sorella della Chiesa? Quando vedete un fratello che non cammina bene, non vi siete sentiti dentro un qualche cosa? Pensate Paolo, molto di più. Il secondo aspetto che ho visto in questo brano, oltre che l'amore costituisce la vera purezza, l'amore esorta a perseverare nella devozione. Preoccupazione per l'effetto della corruzione dei falsi apostoli, la scarsa attenzione che questi fratelli avevano posto nei riguardi di queste persone. E come dice Paolo, dice, voi l'avete accettato, voi avete visto che queste cose non erano quelle che noi abbiamo predicato, ma voi l'avete accettato. Per cui Paolo non voleva che i credenti perdessero il loro sincero amore per Cristo. Non voleva Paolo. Ecco perché lui si è dato, tra virgolette, a una follia, si è dato alla gelosia, cose che lui non voleva neanche parlarne, mettere in campo, ma lui esterna tutte queste cose perché lui nutriva un profondo amore. Un profondo amore, e lui, l'amore che nutriva era perché questi fratelli potessero dimostrare purezza e soprattutto che questo amore poteva essere una perseveranza nella devozione del Signore. Mantenere Cristo al primo posto nella nostra vita può essere molto difficile, soprattutto quando ci sono continue distrazioni che minacciano di estranarci dalla nostra fede. E questo succedeva al tempo di Paolo e succede ancora oggi. Tante tentazioni, tante situazioni vogliono distrarci, portarci lontano, non avere il punto fermo di vista, quello che è di Gesù, il nostro traguardo, il nostro obiettivo. E così lui prende esempio un altro fatto fondamentale, dice: come Eva perse il suo orientamento, cioè Dio come punto focale, e questo era successo nell'Eden, non era la società di oggi, non c'erano tanti spunti per cui essere deviati, è bastato uno per cui Eva ha deviato, per aver dato ascolto al serpente. Così noi possiamo perdere il nostro punto di vista se diamo ascolto a quelle voci che sono voci bugiarde. Anche oggi ci sono molti falsi insegnamenti che apparentemente sembrano buoni, sembrano dei consigli buoni, ma in realtà non lo sono. Non credere a chiunque solo perché sembra avere autorità o perché dice qualcosa che ti piace sentire. Forse noi delle volte diamo ascolto a determinate persone perché dicono delle cose che a noi piace sentire, ma invece bisogna giudicare se questo che è detto corrisponde alla verità rivelata dalla Bibbia. Bisogna confrontarci con la parola del Signore. Non è soltanto un libro che noi tiriamo fuori dal nostro cassetto quando ci pare comodo, ma è nella quotidianità. Quello che noi ci viene propinato, dobbiamo confrontarlo alla luce del Signore. Paolo scrive queste cose a Timoteo, che era un giovane allevato da Paolo, servitore del Signore, che veniva addestrato proprio per guidare la Chiesa, e lui dice, tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. Paolo stava dicendo a Timoteo che lui aveva avuto un modello per cui poteva confrontare tutte le cose che accadevano per vedere se erano conformi a quello che lui, l'insegnamento che aveva ricevuto. Ed era importante questo. Non c'era la Bibbia a quel tempo, non c'era il Vangelo come adesso, c'erano soltanto le epistole, e proprio una delle epistole dei Galati non era una chiesa, erano più chiese, e sapete che cosa succedeva? Non c'era neanche la fotocopiatrice, non c'era neanche la stampa, non c'era internet, le lettere venivano copiate a mano e venivano date alle altre chiese, e le chiese leggevano queste lettere di Paolo, e per loro questo era l'insegnamento. E così è nato il canone cristiano. Non c'è stato un concilio, non c'è stata una riunione in cui si è detto che queste lettere o queste cose erano importanti. No, la chiesa stessa sceglieva perché vedeva che nella lettura e nell'insegnamento di queste cose che erano scritte parlava Dio, parlava lo Spirito Santo, e questo era fondamentale. Per cui il discernimento, la conoscenza, venivano dalla parola di Dio, dalla lettera di Paolo, che si potevano confrontare, che si potevano mettere a confronto con quello che diceva. E questa era l'esortazione che Paolo faceva a questi fratelli, per cui l'amore esortava sempre alla devozione per il Signore. Il terzo punto è l'amore fa avere un concetto sobrio, anche di Paolo nei suoi limiti, anche nel suo vanto. Paolo, profondo pensatore, non era un grande oratore, ma le sue opere erano efficaci. Egli credeva nella semplice esposizione del Vangelo. Questo era il modo suo di fare. In 1 Corinzi 1,17 è scritto: infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non si è resa vana. Pensate che umiltà aveva Paolo. Lui non voleva con un'arte oratoria parlare di Cristo, ma semplicemente esponendo cose semplici su Cristo, di quello che lui ha fatto, che quello che gli ha messo nel cuore, raggiungere il cuore degli uomini. E questo è successo. E questo è successo. Difatti Paolo, quando lui evangelizzava, non era da solo, era accompagnato da altre persone. E sappiamo molto bene che una persona in particolare era più bravo di lui nella predicazione. E chi era questo uomo? Come? Apollo. Ma c'era anche un altro quello che era bravo. Nel primo suo viaggio missionario, Barnaba, anche lui era bravo come un predicatore. Per cui Paolo non gli importava questo. Lui gli importava il contenuto del suo messaggio. E sembra che il suo modo di presentare il Vangelo, appunto, fosse spesso criticato dai falsi insegnanti. Nelle nostre predicazioni l'importante non è impressionare chi ascolta con la finezza oratoria, ma trasferire il messaggio della parola di Dio. Questo è il mio intento, questo è il nostro intento, trasferire il messaggio della parola di Dio. I Corinzi associavano questo aspetto della predicazione di Paolo con il fatto che lui non chiese mai un sostegno economico. Paolo non chiese mai ai Corinzi di essere sovvenzionato. Così loro ritenevano che non era degno di sussidio uno che era scarso nella predicazione. Ma Paolo fece questo per non gravare sulle loro condizioni economiche. La sua scelta era un'altra, era il fatto perché non voleva essere di peso alla Chiesa. Chi invece ne approfittò erano coloro che si spacciavano per i santi apostoli, cercando di convincere questa Chiesa con sovvenzioni per il loro operato, anche con l'intento di arricchirsi addirittura. Questi erano i falsi apostoli. Paolo non aveva questo obiettivo, assolutamente. Infatti, in 2 Pietro 2,18 è scritto: con discorsi pomposi, vuoti, adescano, mediante i desideri della carne e la dissolutezza, quelli che si erano appena allontanati da loro, che vivono nell'errore. È una descrizione di chi voleva adulterare il Vangelo, questi falsi apostoli. Romani 12,3, infatti: per la grazia che mi è stata data, dico a ciascuno che si trovi tra di voi, non avere alcun concetto più alto di quello che conviene avere, ma di avere un concetto sobrio, secondo la misura della fede che Dio ha distribuito a ciascuno. Bello questo. Paolo aveva un concetto sobrio di sé, conosceva i suoi limiti, conosceva i suoi difetti, sapeva anche quali erano le sue cose migliori. Ma per questo lui non ne fece un vanto perché voleva dimostrare di essere il più bravo e il più bello. Assolutamente. Lui fece tutto questo per dimostrare che lui era al servizio del Signore, per la verità, per dare una giusta valutazione, per dare una giusta forma a chi voleva veramente seguire Cristo. Il quarto e l'ultimo punto, l'amore è nella verità. I falsi apostoli sono riconoscibili dalle loro azioni, anche se si traversano da angeli di luce, anche se loro si traversano in cose diverse, loro sono visibili. Ci sono molte persone insospettabili che parlano in modo piacevole e citano passi della Bibbia con falsi insegnamenti, alienano le persone della propria famiglia e amici e lo spingono all'immoralità. Non ti fare ingannare dall'apparenza, ma chiediti: i loro insegnamenti sono conformi alle scritture? Questi insegnamenti confermano e proclamano che Gesù Cristo è Dio venuto in terra come uomo per salvarci dai nostri peccati? Oppure il loro stile di vita è coerente con i loro insegnamenti e con la loro maturità biblica? Sono domande lecite che possiamo porci, ma soprattutto come avvengono queste cose? Con internet, su Facebook. Spesso chi si cimenta su questa cosa, vedo che tante persone diventano come dei nuovi personaggi dediti alla filosofia. Diventano tutti filosofi, mettendo dei pensieri che non stanno né in cielo né in terra. Io spesso rispondo a questo con dei versetti biblici. E questo è per la verità. Concludo con questo ultimo brano, il secondo Tessalonicesi 2:10, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Non hanno aperto il cuore alla verità, si sono lasciati ingannare. E il secondo Corinzi 2:17 dice: noi non siamo infatti come quei molti che falsificano la parola, ma parliamo mossi da sincerità da parte di Dio, in presenza di Dio, in Cristo. Questa è la verità. Questa è la parola del Signore. Questo è quello che il Signore vuole da noi. La verità, la sincerità, senza false cose. Che il Signore benedica.